Buongiorno e benvenuti a tutti. Aprite a Galati, capitolo 4. Stavolta Galati davvero. Mentre cercate il posto posto nella Bibbia, voglio aprire con una parola di preghiera. Signore, ti ringrazio per il privilegio che mi dai anche oggi di essere qui a predicare la tua parola, Signore. Io ti prego che tu guidi la mia bocca, Signore, perché io non confonda con le sciocche parole la semplicità del tuo messaggio, Signore. La tua parola è chiara, è evidente, è lampante, Signore, non c'è bisogno di spiegazione, Signore. Io ho sempre paura con le mie sciocche parole di confondere la semplicità del tuo piano per la salvezza, Signore. Quindi ti prego di guidare la mia bocca affinché dica solo quello che è conforme alla tua parola, Signore, e niente di più. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Allora, Galati 4, versetti da 1 a 7, ben 7 versetti riesco a fare oggi, forse. Ora io dico che per tutto il tempo che l'erede è minorenne, non è affatto differente dal servo, benché sia signore di tutto, ma egli è sotto tutori e amministratori, fino al tempo prestabilito dal padre. Così anche noi, mentre eravamo minorenni, eravamo tenuti in schiavitù sotto gli elementi del mondo. Ma quando è venuto il compimento del tempo, Dio ha mandato suo figlio, nato da donna, sottoposto alla legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, affinché noi ricevessimo l'adozione di figli. Ora, perché voi siete figli, Dio ha mandato lo spirito del figlio suo nei vostri cuori, che grida Abba Padre. Perciò tu non sei più servo, ma figlio, e se sei figlio, sei anche erede di Dio per mezzo di Cristo. Oh, finalmente continueremo lo studio della lettera Galati oggi, è già un paio d'anni che vado avanti, sono riuscito ad arrivare al capitolo 4, prima o poi finiremo, questo spero. L'ultima volta abbiamo visto che nel capitolo 3 Paolo si rivolge principalmente ai giudei convertiti. Lui usa l'Antico Testamento per dimostrare che la salvezza era legata alla fede e non alla legge, e ci riesce benissimo. E questo era fin dall'inizio, fin dalla prima promessa in Genesi 3,15. Poi nel capitolo 4 adesso lui torna a rivolgersi ai gentili convertiti. Lui nel capitolo precedente aveva usato l'esempio del precettore, lui aveva paragonato la legge a un precettore per far capire ai giudei che la legge era solo per ammaestrare e non per salvare. Lui adesso apre il capitolo usando altre figure come esempio. Lui usa per esempio i tutori e gli amministratori. Perché questo? Perché anche oggi il figlio di un uomo ricco non ha diretto accesso ai beni del padre finché non compie la maggiore età. Se il padre ricchissimo dovesse morire mentre il figlio è ancora minorenne, lui non potrebbe entrare in possesso della sua eredità fino al compimento della maggiore età. Fino a quel momento lui non potrebbe decidere, per esempio, se c'è un'azienda, su delle cose aziendali, su come gestire questa azienda, ma ci sarebbero dei tutori o degli amministratori che gestirebbero i suoi beni per lui fino al momento in cui non raggiunge la maggiore età e può entrare direttamente in possesso di questo. La frase che Paolo usa, fino al tempo prestabilito dal padre, è legata alla legge romana. Oggi la maggiore età è stabilita per legge da Stato a Stato, varia da Stato a Stato, in Italia 18 anni, in Honduras è 21, e cambia. Quel tempo la legge non stabiliva una data precisa per la maggiore età, ma era il padre che decideva il momento in cui il figlio diventava in grado di poter essere maggiorenne e di poter gestire il patrimonio paterno senza tutori. E a quel momento poi veniva adottato. L'adozione era anche differente a quella che c'è oggi, dove si adotta un figlio non nostro e viene adottato come figlio. Lì viene adottato il figlio, fino a quel momento era considerato più o meno a pari di un servo. Ora il versetto 3 Nel versetto 3 Paolo ci mostra che c'è una condizione differente tra giudei e gentili prima della conversione. Infatti, mentre i primi giudei erano sotto la legge che insegnava loro la strada da percorrere, ma che dimostrava anche che era impossibile percorrere questa strada con le nostre forze, i secondi, i gentili, i pagani, non conoscevano il vero Dio, quindi non conoscendo il vero Dio, loro erano in balia degli elementi del mondo. Cosa vuol dire essere in balia degli elementi del mondo? La frase ha un doppio significato. Infatti, loro essendo pagani e non conoscendo il vero Dio, adoravano sia vari dei, ma anche proprio gli elementi del mondo, il sole, la luna, la terra e altre cose materiali. Ma oltre a questo, loro erano sotto l'influenza delle regole dettate dal mondo. Le regole del mondo non sono proprio uguali a quelle di Dio, anzi, sono esattamente l'opposto. Pensate che i romani accusavano i cristiani di praticare culti immorali e abominevoli. Se leggete Tacito, dove parla i cristiani, li descrive come una setta invisa a tutti per le loro nefandezze. Ora, diciamo che è di poco curioso che un popolo come i romani, che aveva abitudini molto immorali, basti pensare a baccanali e quello che succedeva in questi culti che lo facevano, queste feste, un popolo che si divertiva a vedere persone uccidersi fra di loro o essere sbranate dalle belve, che definisce nefandezze di riunirsi per pregare e spezzare il pane. Sembra una cosa abbastanza curiosa. Però anche oggi i cristiani, che non si conformano al mondo e vivono una vita, non dico perfetta, perché nessuno è in grado di vivere una vita perfetta, ma quantomeno consapevoli del peccato, quantomeno consapevoli delle conseguenze del peccato, quelli che vivono in questo modo sono beffeggiati, sono derisi dal mondo. Sono derisi da quelli che considerano, vivendo nel mondo, ogni cosa lecita. Quante volte avrete sentito frasi come «Vabbè, ma in fondo, che cos'è il peccato?» o «Sì, vabbè, ma fatto questa cosa, non mica fatto male a nessuno». «Vabbè, sì, quello, ma però è un peccatuccio da niente, non neanche conta». Quante volte avete sentito usare queste frasi? Sempre, basta uscire e parlare con qualcuno. Il mondo minimizza il peccato. E questo vuol dire essere in balia degli elementi del mondo. Il mondo a volte addirittura esalta il peccato come espressione di libertà. Se non fai peccato non sei libero, non fa questa cosa, ma sei schiavo della tua religione. Gesù ha detto in Giovanni 8,32: conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Due versetti dopo lo afferma che chi fa il peccato è schiavo del peccato. Quindi il peccato non genera libertà, il peccato genera schiavitù. Il mondo sta dicendo esattamente il contrario. Quindi essere sotto l'influenza del mondo, quindi tollerare il peccato, significa contraddire apertamente Gesù. Il Signore è stato molto chiaro su questa cosa. Lui in Matteo 12,30 Gesù ha detto: chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Arrivati a questo punto, l'Apostolo Paolo lega l'adempimento delle profezie a quello che dicevo prima sulla legge romana. Dio aveva stabilito il tempo in cui potessimo essere considerati suoi figli. Infatti qui dice: ma quando è venuto il compimento del tempo, Dio ha mandato suo figlio. Dio aveva stabilito il tempo in cui possiamo essere considerati i suoi figli. Quel tempo era stabilito fin dall'inizio e era anche calcolabile. Infatti i tre re magi arrivarono alla nascita di Gesù con qualche giorno di differenza, ma vuol dire che poteva essere calcolato quel tempo. Quando il tempo fu giunto, Dio mandò suo figlio in adempimento a tutte le profezie, decine di profezie che c'erano state in proposito. Ma la frase il compimento del tempo ha un doppio significato. Infatti, se da una parte fa riferimento al compimento del tempo per avverarsi le profezie, dall'altra ci dice che se Dio, il nostro Padre Celeste, ha deciso che è compiuto il tempo, vuol dire che tutti i credenti sono considerati figli di Dio, maggiorenni, perciò in grado di ricevere l'eredità. È compiuto il tempo, Dio ha stabilito un tempo in cui siamo maggiorenni. Sei credente, sei maggiorenne, sei erede. Qui Paolo dice: mandato suo figlio nato da donna, sottoposto alla legge. Ora, nato da donna potrebbe sembrare un'affermazione banale. C'è qualcuno qui che non è nato da donna? No, sembra una cosa banale, ma in realtà ha un significato molto particolare. Prima cosa, un riferimento alla promessa fatta da Dio subito dopo la caduta, in Genesi 3,15, dove Dio dice al serpente: io porrò inimicizia fra te e la donna e fra il tuo seme e il seme di lei. Esso ti schiaccerà il capo, tu ferirai il suo calcagno. Quindi tra il tuo seme e il seme della donna. Queste parole servono anche, oltre a riferirsi alla promessa, a escludere l'intervento di un uomo nella nascita di Gesù. Matteo 1,18 dice, aspetta, Matteo 1,18. Ora, la nascita di Gesù Cristo avvenne in questo modo. Maria sua madre era stata promessa in matrimonio a Giuseppe, ma prima che iniziassero a stare insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Quindi, nato da donna vuol dire che c'è solo intervento divino, non intervento umano nella nascita di Gesù. E Paolo mette anche l'accento sul fatto che, incarnandosi in forma di uomo e nascendo da una donna come comuni mortali, in mezzo al popolo scelto da Dio, automaticamente Gesù si metteva sotto la legge. Ora, in forma di Dio lui non avrebbe potuto farlo, era lui che aveva dato la legge, era Dio che dava la legge, non può mettersi Dio sotto la legge che lui dà. Ma nascendo come uomo, sì. Nascendo come uomo nel popolo di Dio, lui era sottoposto alla legge. E sapete, il fatto che il Signore sia sottoposto alla legge è alla base della nostra salvezza, è una cosa importantissima. Proverbi 7, versetto 2 dice: custodisci i miei comandamenti e vivrai. Ma Deuteronomio 27,26 dice: maledetto chi non si attiene alle parole di questa legge per metterla in pratica. Quindi c'è un'opposizione tra le due cose: se custodisci vivrai, se non custodisci morrai. Paolo ci dice che Gesù si è sottoposto alla legge per riscattarci e darci l'adozione di figli, confermato questo in Giovanni 1,12. Ma non soddisfatto di questo, Dio ha mandato anche lo Spirito dentro di noi che grida Abba Padre. Aprite a Romani capitolo 8, dove il concetto è espresso più chiaramente. 15 e 16. Romani 8, versetto 15. Voi infatti non avete ricevuto uno spirito di schiavitù per cadere nuovamente dalla paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione per il quale gridiamo Abba Padre. Lo spirito stesso rende testimonianza al nostro spirito che noi siamo figli di Dio. Guardate, la frase Abba Padre è praticamente una ripetizione, perché unisce i termini per padre, aramaico e greco. Abba è il termine che è usato da bambini, corrisponde a papà, dato che siamo in Toscana, a babbo. È una indica un'intimità con il genitore, un rapporto personale, stretto, amoroso. Rappresenta perfettamente il rapporto che c'è tra noi credenti e il nostro amoroso Padre Celeste. Quindi, riassumendo in questi tre versetti, ci sono tre affermazioni molto importanti. Uno, siamo riscattati. Due, siamo adottati. Tre, siamo considerati maggiorenni e quindi in grado di ricevere l'eredità. Vediamo un pochino nel dettaglio questi tre punti. Siamo riscattati. Nel capitolo 3, versetto 13 di Galati, Paolo dice: Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi, perché sta scritto: maledetto chiunque è preso al legno. Ma Pietro, primo Pietro, grande Pietro, vediamo che cosa dice Pietro, capitolo 1, versetti 18 e 19. Sapendo che non con cose corruttibili come argento o d'oro siete stati riscattati dal vostro vano modo di vivere, tramandatevi dai vostri padri, ma col prezioso sangue di Cristo, come di agnello senza difetto e senza macchia. Gesù Cristo, venendo sulla terra in forma di uomo, sottoponendosi alla legge, rispettandola come nessun uomo poteva fare in ogni minimo particolare, morendo sulla croce e resuscitando, ha soddisfatto la giustizia di Dio, prendendo il nostro posto nella condanna per il peccato. Gesù stesso in Matteo capitolo 5, versetto 17 dice: non pensate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Io sono venuto, non sono venuto per abolire, ma per portare a compimento. In che modo Gesù ha portato a compimento? Lui ha portato a compimento quella parte della legge che ci condannava. Abbiamo visto Deuteronomio 27-26, maledetto, ma Romani 6-23 è ancora più chiaro: il salario del peccato è la morte. Secondo Corinzi, capitolo 5, versetti 14 e 15. È molto chiaro. Poiché l'amore di Cristo ci costringe, essendo giunti alla conclusione che se uno è morto per tutti, dunque tutti sono morti, e che egli è morto per tutti affinché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto ed è resuscitato per loro. Che significa questo? Che tutti noi, in quanto peccatori, avremmo dovuto ricevere il salario, cioè la paga per il nostro peccato, cioè la morte. Ma siccome Gesù si è sostituito a noi ed è morto al nostro posto, anche noi siamo morti al peccato. E quando Gesù è risuscitato, ci ha risuscitato con Lui a nuova vita. Questo vale per tutti, a condizione che accettino il dono che Dio nella sua immensa bontà ci ha fatto. Seconda cosa, siamo figli. La Bibbia dice chiaramente che chi nasce di nuovo diventa automaticamente figlio di Dio. Giovanni 1,12 dice: ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Romani 8,14, versetto prima di quelle, perché versetto prima di quello che abbiamo letto prima. Infatti tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. Diventare figli di Dio è un grande privilegio. Sapete cosa hanno i figli dello stesso padre, che caratteristica che hanno? Sono fratelli. Cosa stavamo cantando prima? Hai notato, ci chiamiamo fratelli qua giù. Sapete, Joy Taro, io non ho ricordanza che mi abbia chiamato una volta con il mio nome. Mi ha mai chiamato Giuliano. Lui mi chiama fratello. Lui, non sa neanche come mi chiamo di preciso, quando lo vado a sostituire a Pisa, lo fa l'ordine di servizio, ora non l'ho portato, ce l'ho a casa. Lui scrive che predicherà Giuliano Felosi, non sa, lui sa solo che io sono suo fratello, e questo è bellissimo, è una cosa incredibile, una gioia per me quando mi sento chiamare fratello, da gioia. Sapete, molte persone parlando dicono, vabbè, ma in fondo siamo tutti figli di Dio, ma in realtà non è vero, perché figli di Dio non si nasce, si diventa. Giovanni 1,12 dice che figli di Dio si diventa. Giovanni capitolo 3, Gesù stesso dice a Nicodemo che per entrare nel regno dei cieli devi nascere di nuovo. Quindi non tutti gli uomini sono figli di Dio, ma solo quelli che pongono la fede in Gesù. Ma la bontà e la misericordia di Dio sono così grandi che tutti gli uomini hanno la possibilità di diventare figli di Dio. È una libera scelta, però. Dio non costringe nessuno ad andare in paradiso. Ognuno può scegliere la strada che vuole, ma se scegli di non diventare figli di Dio, se non accetti il sacrificio che Gesù ha fatto per te, allora c'è un problema. Il tuo debito rimane da pagare. Il tuo debito si paga con la morte. Devi riprendere il salario. Ma questa è l'unica cosa che ti può rendere figlio di Dio. Non c'è altro. Non c'è una religione. Non c'è un rito. Non c'è un sacramento. Non c'è un'opera. Non c'è un'offerta che ti possa rendere figlio di Dio se non l'accettare il sacrificio che ha fatto Gesù sulla croce. E niente altro. Noi non possiamo con le nostre forze diventare figli di Dio. Per questo compito siamo senza forza praticamente. Aprite a Romani capitolo 5, versetto 6. Romani capitolo 5, versetto 6 dice: perché mentre eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli impi. Noi siamo senza forza, ma Cristo è la nostra forza. Lui è morto per noi. Un paio di versetti più avanti, capitolo 5, versetto 8 dice: ma Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Allora questa è una cosa bellissima, per noi che siamo credenti. Se sei credente, sei cosciente di questo, che Cristo è la tua forza. Per molti questo è un problema, perché dice che Cristo è morto per gli empi, ma se non riconosci di essere un empio, se non accetti, ammetti di essere un peccatore, non puoi accettare neanche che Cristo sia morto per te. Questo è un grosso problema per molte persone. Se pensi di essere giusto, quindi non sei un empio, non puoi capire che Cristo è morto per te. Devi superare questo problema, devi capire che c'è una cosa che ti separa da Dio e che solo Gesù può togliere questo impedimento. Ma il terzo punto è che se sei figlio, sei maggiorenne, non solo sei figlio, ma sei anche erede. Romani capitolo 8, versetto 17 dice: se siamo figli, siamo anche eredi, e eredi di Dio e coeredi di Cristo, seppure soffriamo con Lui per essere con Lui glorificati. Versetto 7 di Galati conferma questo, cioè che siamo eredi. Lo cantiamo tutte le domeniche. Sono erede mentre vivo qua giù, perché sono figlio di Dio. Questa è una cosa normalissima nel mondo. Da che mondo è mondo, i figli ereditano da loro padre. A cosa ereditiamo dai nostri padri terreni? Beh, c'è qualcuno che eredita grandi capitali, qualcuno eredita grandi imprese, qualcuno eredita una casa, qualcuno poche cose, qualcuno eredita debiti, qualcuno eredita malattie. Ma c'è una cosa che tutti ereditiamo dai nostri padri, una natura peccaminosa che ci separa da Dio. Ma Dio, ma quando è venuto il compimento del tempo? Dio. Dal nostro Padre Celeste ereditiamo tutti quanti la stessa stupenda cosa, la vita eterna, una vita eterna da passare alla sua gloriosa presenza. Non c'è eredità sulla terra. L'uomo più ricco sulla terra non può dare a suo figlio un'eredità pari a questa. C'è niente di paragonabile, nemmeno lontanamente. Aprite a Primo Pietro, capitolo 1. Versetto 3 e 4. Benedetto sia il Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, il quale nella sua grande misericordia ci ha rigenerati a una viva speranza per mezzo della risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per un'eredità incorruttibile, incontaminata e che non appassisce, conservata nei cieli per voi. Wow. Ora, prima di concludere, volevo farvi notare una cosa. Come questo passo distrugga in modo definitivo l'idea che noi possiamo o dobbiamo aggiungere qualcosa alla grazia di Dio. Rileggiamo i versetti da 4 a 6 di Galati. Versetto 4 dice: ma quando è venuto il compimento del tempo, Dio ha mandato suo figlio, nato da donna, sottoposto alla legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, affinché noi ricevessimo l'adozione di figli. Ora, perché voi siete figli, Dio ha mandato lo spirito del figlio suo nei vostri cuori, che grida Abba Padre. Ora, premesso che una cosa fatta da Dio con una piccola parte dell'unghia del suo dito mignolo non può che essere perfetta, è indiscutibile questo, questi tre versetti ci dicono che tutta la Trinità è coinvolta nell'opera della salvezza umana. Dio ha partecipato in maniera totale a risolvere il problema del peccato. Dio Padre partecipa mandando suo figlio e lo Spirito. Dio Figlio partecipa nascendo da donna, sottoponendosi alla legge, venendo ad abitare con noi, morendo al nostro posto e risuscitando. Lo Spirito partecipa venendo ad abitare in noi. E testimoniando che siamo figli di Dio, oltre a fare tante altre cose, convincerci di peccato, convincerci di giustizia, convincerci di giudizio. Io in tutta la Bibbia ho trovato solo un altro caso in cui tutta la Trinità sia stata coinvolta, ed è la creazione, dove è presente Dio, Genesi 1:1, in principio Dio fece cielo e la terra, Genesi 1:2 c'è lo Spirito, e lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque, Giovanni 1:1-3 c'è Gesù, Dio Figlio, e in principio la parola, e la parola era presso Dio, e la parola era Dio, in principio la parola era presso Dio, e senza di Lui tutte, per mezzo di tutte le cose sono state fatte, e senza di Lui nessuna delle cose è stata fatta. Quindi alla creazione era l'unico altro caso che ho trovato dove tutta la Trinità è presente. Provate a dirmi che la creazione non è perfetta. Chi ha coraggio di dire che la creazione non è un'opera perfetta? Io ho partecipato con tutte le sue forze. La creazione è perfettissima. E Dio si è mosso con la stessa grande potenza per risolvere il problema del peccato. Ha mosso tutto se stesso. Quindi l'ha risolto in maniera perfetta. O c'è qualcuno che pensa di essere più grande di Dio? C'è qualcuno che pensa di poter contraddire Dio su questa cosa? Giobbe provò ad argomentare con Dio circa la sua integrità. Giobbe arrivò al punto di dubitare della correttezza di Dio nei suoi confronti. Ma quando Giobbe fu davanti a Dio, avrebbe voluto tagliarsi la lingua per quello che aveva detto. Dio non fa le cose a metà, non le fa neanche al 99,99%. Quando Dio fa una cosa, non lascia niente a caso. Quando Dio ha mandato il diluvio sulla terra, lo ha mandato di proporzioni tali che solo chi era nell'arca ha potuto sopravvivere. Non era una cosa fatta con qualcosina a caso, no. Distrusse ogni carne sulla terra, tranne le carni che erano nell'arca. 8 persone e tutte le coppie di animali. Quando Dio ha risolto il problema della separazione tra Dio e l'uomo causato dal peccato, lo ha fatto in maniera perfetta, completa, totale e definitiva. Il libro dei Galati in pratica ci dice che il peccato separa l'uomo da Dio, che la conseguenza del peccato sono la morte spirituale e la separazione eterna da Dio, che Gesù, morendo al nostro posto, ha risolto questo problema, e ci dice anche che non esiste un altro modo per riconciliarci con Dio se non accettare lo scambio che ci ha offerto per mezzo di questo sacrificio. Avete notato i casi? In tutte le occasioni i casi sono solo sempre due casi. O hai accettato Gesù come il tuo personale salvatore e quindi puoi essere sicuro che un attimo dopo la tua morte sarai eternamente alla presenza della gloria di Dio. Primo Giovanni, capitolo 5, versetto 13. Ho scritto queste cose a voi che credete nel nome del Figlio di Dio, affinché sappiate che avete la vita eterna e affinché crediate nel nome del Figlio di Dio. Quindi Giovanni ha scritto questa lettera perché sappiamo, perché non potessimo sapere che credendo abbiamo la vita eterna, e affinché chi non crede creda nel nome del Figlio di Dio, per avere anche lui la vita eterna. Ma se non hai ancora fatto questo passo, se non hai accettato Gesù come tuo Salvatore, l'idea di Dio dimora ancora su di te. Giovanni 3,36 dice questo. Se il tuo caso è questo qui, sei ancora in tempo a porre rimedio, in un modo molto facile. Atti 2,21 e Romani 8,10-13 dicono: chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Chiunque. Non c'è una distinzione, non c'è una predestinazione, non c'è una cosa particolare che ti impedisce di invocare il nome del Signore. Chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Ma se non l'hai fatto, fallo presto, perché un giorno sarà troppo tardi. Sapete il mio versetto che ho corretto la mia mente? Apocalisse 20,15. E chi non fu trovato scritto nel libro della vita fu gettato in uno stagno di fuoco. Ci sarà un giorno in cui verrà aperto il libro della vita. Se il tuo nome non c'è scritto, lo stagno di fuoco è lì che ti aspetta, come era lì che aspettava me, perché quei giorni ancora non avevo fatto questo passo. Ma adesso lo stagno di fuoco è lontano da me, non lo verrò più neanche da lontano, perché ho invocato il nome di Gesù. Okay, vi ringrazio per l'attenzione e per fratello Frank di chiudere in preghiera.
392.